Dovremmo essere in collegamento con un compagno dell'Assemblea Noci PR di Milano. Ciao, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, benissimo. Allora, per fortuna oggi nessun problema tecnico, quindi siamo riuscite a entrare subito in collegamento. Allora, come ci dicevamo un po' fuori onda, noi abbiamo fatto adesso un piccolo aggiornamento su quanto avvenuto al CPR di Torino, che appunto anche qua ci sono stati, soprattutto nelle ultime settimane, dei momenti di forte tensione, anche di forte lotta da parte delle persone all'interno, e quindi sappiamo che più o meno si respira un'aria molto simile anche lì al Corelli di Milano. Quindi anzitutto volevamo chiederti se ci puoi fare un po', diciamo, un quadro di quello che è avvenuto, diciamo, nelle ultime settimane. Alcune cose le abbiamo lette dal vostro canale Telegram, che invitiamo ovviamente tutte le ascoltatrici e ascoltatori a collegarsi per prendere, appunto, tenere questi aggiornamenti, però se ti va di farlo con noi in diretta.
Certo, certamente. Intanto grazie che ci avete invitato per parlare. Allora, sì, mi concentro un po' sulle ultime settimane, che sono quelle in cui sono successe delle cose un po' più frizzanti, e faccio una breve premessa sul fatto che in generale i CPR sono dei luoghi che non sono mai né pacificati né pacifici, perché le condizioni sia di vita che proprio detentive sono totalmente insostenibili, e quindi diciamo, molto spesso ci sono degli diciamo, tentativi di lotta e atti di ribellione che vanno dall'utilizzare il proprio corpo come gesti di resistenza a invece cercare di far divampare la propria rabbia. Un'informazione importante di cui si è venuti a conoscenza più o meno a metà marzo è il fatto che il CPR di Via Corelli ha aperto anche l'ultima sezione che non aveva ancora aperto dal 2020, quindi al momento siamo a un pieno funzionamento di tutte le sezioni del CPR, con però poi invece una quantità di persone dentro che varia molto, perché il CPR di Milano è un po' un hub di smistamento per le deportazioni anche, quindi nei momenti in cui si avvicinano le giornate deportative, tendenzialmente il numero di persone detenute aumenta di molto e poi invece diminuisce dopo appunto tendenzialmente la seconda, la terza settimana, scusate, la seconda e la quarta settimana del mese in cui poi effettivamente le persone vengono deportate. Quindi ora in realtà siamo a una capienza tra più o meno, cioè a un quantitativo di persone più o meno tra le 85 e le 100, anche se la capienza è diciamo massima. Nelle ultime settimane c'è stata un po' un'escalation di tensione a partire da metà marzo, in cui gli atti di resistenza con il proprio corpo sono stati quotidiani, con persone che hanno tentato di fare la corda anche più volte al giorno e più persone che portavano avanti questi gesti di ribellione. E inizialmente, diciamo, inizialmente a inizio mese, alcune persone sono state liberate, perché questo è uno dei pochi modi per avere delle condizioni fisiche non idonee al trattenimento. E quindi tendenzialmente dopo questi gesti alcune persone vengono liberate, ma più o meno a metà marzo hanno smesso di liberare le persone, perché proprio per interrompere questa tendenza e proprio per evitare di doverle poi liberare. E quindi tante persone hanno cambiato i gesti di lotta e sono arrivate notizie di persone che ingerivano oggetti, da batterie a pezzi di metallo che potevano smontare da ciò che avevano in cella. Però in realtà, diciamo, la situazione comunque non è cambiata, nel senso che le persone non sono state liberate, a tantissime di loro, tra l'altro, non è stata ne data neanche la possibilità di incontrarsi con un medico, cosa che non ha fatto altro che aumentare ancora di più la tensione, perché ci sono state svariate persone che per tanti giorni sono rimaste con questi oggetti non commestibili all'interno del corpo, e addirittura alcune sono state deportate. Questo sempre più o meno intorno al 20 marzo, siamo venuti a conoscenza di deportazione di persone che avevano fatto atti di resistenza e di autolesionismo. In seguito a questo, il 20 marzo ci sono state delle perquisizioni all'interno delle celle, e in una sezione gli sbirri hanno ritirato tutti gli oggetti che potevano essere considerati pericolosi e soprattutto tutti gli oggetti che potevano essere ingeriti. Quindi ci sono state delle perquisizioni dove sono stati presi oggetti di metallo, piccoli oggetti, anche effetti personali. Il giorno dopo, appunto, sempre in questo aumento della tensione e anche aumento della rabbia da parte delle persone detenute, Un ragazzo è stato poi, in seguito a delle tensioni con le guardie, è stato, diciamo, punito in modo esemplare, nel senso che è stato prelevato dalla sua sezione e dai suoi compagni, è stato ammanettato, è stato portato in corridoio, quindi in una parte del CPR dove esterna alla sezione, ma per separare la sezione da questo corridoio c'è una porta blindata con delle finestre da cui si vede attraverso, e quindi, diciamo, con i compagni da una parte e lui ammanettato per terra dall'altra, è stato poi picchiato dalla celere in tenuta antisommossa, tra l'altro da 5-10 poliziotti che si sono accaniti contro di lui, proprio appunto per utilizzare questo momento come esempio, comunque punizione esemplare per chiunque avesse cercato di aumentare il livello di conflittualità. E lo stesso giorno un gruppo di persone si è poi ritrovata sotto le mura del Corelli per portare solidarietà e sostenere queste persone nella lotta, e in realtà è stato un saluto molto caldo dove le persone fuori hanno gridato libertà e le persone dentro hanno risposto, e, diciamo, in modo molto sentito si è riusciti ad avere uno scambio di urla di libertà, e è stato appunto un momento molto bello che ha aiutato anche un po' a sostenere, a far sentire meno solo le persone che stanno cercando di resistere all'interno del Corelli. E negli stessi giorni siamo anche venuti a sapere che all'interno del CPR di via Corelli sono aumentate le telecamere, non solamente nelle aree comuni, ma addirittura gli sbirri sono arrivati a mettere delle telecamere camuffate all'interno delle celle, quindi ci sono queste sorte di scatolotti di plastica scura, di plastica dura, con dei piccoli occhielli da cui evidentemente la videocamera filma e riprende quello che succede all'interno, ovviamente con una elevatissima, grandissima violazione di privacy e di intimità, perché li hanno messe proprio nelle celle dove le persone dormono, e sempre che quelle tra l'altro possano essere considerati dei luoghi dove poter riposare, considerando quanto sono spogli e miseri e quelli che vengono considerati letti. E in seguito, diciamo, un po' a questo ci sono stati dei tentativi da parte dei detenuti di coprire queste videocamere con svariati oggetti e svariate modalità, ma subito, diciamo, la polizia è intervenuta in modo anche molto aggressivo per far sì che venissero lasciate sgombre, e ci sono stati anche qua dei momenti di tensione. Sempre, diciamo, più o meno nell'ultima settimana di marzo, al di là del fatto che il rifiuto del cibo e le battiture sono quasi quotidiane all'interno del CPR, ci sono stati alcuni giorni in cui il cibo era talmente tanto immangiabile, nonché scaduto, che i detenuti l'hanno utilizzato proprio come oggetto di rabbia, nel senso che ci sono state delle giornate in cui proprio l'hanno lanciato contro le guardie, e quindi non solo è stato rifiutato, non solo sono state avviate poi dopo delle battiture, ma è stato proprio utilizzato come oggetto per dimostrare la propria protesta. Ovviamente poi mantenendo delle condizioni igienico-sanitarie invivibili, quindi diciamo non è stato pulito, i detenuti hanno dovuto gestirsi poi la sezione, e tutto questo per arrivare poi, diciamo, sto facendo una lunghissima carrellata, ma perché vorrei cercare di dare un po' il senso di quello che è stato un po' la crescita di tensione delle ultime settimane, che poi ha portato nella notte tra il 26 e il 27 all'accensione di un fuoco all'interno della sezione B. E il fuoco, diciamo, è stato dato fuoco a un materasso che ha bruciato per più o meno mezz'ora, e all'interno della sezione c'è stata una grande agitazione, le persone urlavano la propria rabbia, e anche qui, diciamo, la repressione è arrivata subito, è stata immediata, ed è stata anche qui, come la settimana prima, molto esemplare, nel senso che sempre un ragazzo è stato prelevato, nuovamente allontanato dalla sezione, picchiato mentre era in manette, e poi tenuto tutta la notte ammanettato in isolamento, quindi separato dai compagni che però hanno, durante il momento di agitazione, comunque hanno cercato di sostenerlo con la propria rabbia. Al momento ci sono delle persone che sono in sciopero della fame da alcuni giorni, che stanno cercando di resistere in questo modo, quindi sia per appunto le condizioni di invivibilità, il cibo scaduto e l'impossibilità di ricevere informazioni chiare rispetto alle proprie condizioni anche legali, così come anche un gesto di ribellione e di rabbia. Concludo dicendo che anche ieri sera, a un certo punto, dopo alcuni momenti di tensione e di agitazione che hanno coinvolto tra l'altro più sezioni del CPR, è stato appiccato un altro piccolo fuoco che è stato spento subito, ma comunque questo ci fa capire quanto la rabbia delle persone detenute sia alta, quanto le loro forze siano veramente al limite e quanto sia difficile rimanere rinchiusi dentro questo posto che è veramente gestito in modo crudele e arbitrario.
Grazie mille intanto per questa carrellata. Erano arrivate un po' di informazioni su quello che stava succedendo dentro il CPR di Via Corelli a Milano, grazie anche al fatto che esiste un canale che magari invito i nostri ascoltatori a connettersi dentro, che è di Telegram, che è Assembleano CPR trattino Milano. E con cui si riesce ad avere appunto qualche informazione su quello che sta succedendo dentro il CPR di Via Corelli, però appunto proprio per questo ad Arraga avevamo chiesto di fare questa diretta in modo da poter un po' mettere in connessione le riflessioni che facciamo a Torino con quello che ci raccontate che sta succedendo a Milano. Poco fa abbiamo raccontato appunto episodi alla fine abbastanza simili, che sia di controllo che di repressione, che però anche di rivolta, quindi un po' sempre gli stessi strumenti sia da un lato che dall'altro, che sono importanti da raccontare dai vari punti di vista. Chiaramente il pestaggio esemplare che sia da monito all'interno del CPR di Via Corelli è particolarmente significativo di come si voglia pacificare in modo veloce qualunque tipo di protesta succeda al CPR di Milano. Questo l'abbiamo discusso varie volte ad Arraga, che di fatto, insomma, visto che il Corelli è stato appunto l'unico tentativo di chiusura da fuori, ormai benché dimostrata come fallita, dei CPR d'Italia, probabilmente il bisogno di tenerlo pacificato il più possibile serve a, in qualche forma, a nascondere, come dire, questo tentativo in qualche modo di chiusura da fuori o comunque di basso livello di conflittualità all'interno di quel CPR. Quindi appunto vogliamo ribadire sia che è molto importante per noi sapere che ci sono compagni e compagne che portano la solidarietà e che sono in contatto con il dentro, sia che ci sono degli elementi da sottolineare come questo pestaggio, che è chiaramente un monito molto gravoso. Poi appunto non che sia la prima volta che succede, anche a Torino l'abbiamo sentito varie volte, ma appunto è stato poi sempre causa scatenante di forte rivolte e dell'utilizzo di, per fortuna distruttivo, del fuoco. Volevo solo chiederti di, dopo questa carrellata, un po' provare a rimettere insieme i movimenti che ci sono dentro, e quindi anche come la gestione nel suo connubio con la prefettura e gli Sbirri gestiscano in modo differenziale in qualche modo la repressione, non solo differenziale in base ai comportamenti dei singoli detenuti, ma in base anche al tipo di attività di protesta o alla pacificazione più o meno raggiunta, o invece alla conflittualità manifesta che si esprime al suo interno, no? Dopo questa carrellata, magari se ti va di farci un po' di riflessioni che, su come la gestione interna si stia muovendo, poi magari passiamo anche a altri tasselli che hai tirato fuori, ma questo intanto mi sembra uno che può essere analizzato un po' più nella profondità.
Sì, tra l'altro mi collego anche un po' a quello che stavi dicendo prima, che effettivamente È molto vero come si cerchi anche di dare, da far apparire un'area pacifica e tranquilla, diciamo. Tra l'altro penso che questo faccia anche molto la posizione del CPR a Milano, che è nel quartiere di Ortica, quindi neanche così tanto fuori dalla città, però è posizionato proprio in un luogo sotto una tangenziale, in mezzo un po' dei campi, comunque difficile da arrivare e anche molto tagliato fuori dalla struttura urbana della città, e quindi anche molto nascosto e segreto, come se proprio quello che succede lì dentro è protetto non solamente dalla segretezza delle persone che lo gestiscono, ma anche proprio dalla struttura stessa, che favorisce questa difficoltà di raccogliere informazioni. Rispetto poi, mi collego da qui anche per dire che in generale non è che ci sia una modalità con cui il CPR viene gestito. Infatti abbiamo un po' la percezione che ci sia una generica e totale arbitrarietà nelle modalità in cui vengono prese le decisioni, vengono gestite situazioni anche più svariate, nel senso che un po' anche rispetto a quello che vi dicevo prima, il fatto che ci siano delle persone che compiono determinati atti di ribellione, di protesta, non necessariamente vengono trattate con le stesse modalità poi repressive, o comunque non vengono prese le stesse decisioni per atti simili, ma dipende più che altro da qual è il clima nella sezione, nel senso che ci sono state delle persone che hanno fatto dei tentativi di corda, che sono state poi liberate in quanto appunto, cioè, per condizioni fisiche molto gravi, ma diciamo, quando questa cosa è successa poi più di una volta, a un certo punto si è smesso di liberare le persone proprio per evitare che diventasse un meccanismo conseguenziale. Quindi diciamo ci sono proprio dei movimenti ondulatori nella gestione delle cose, e tra l'altro rispetto proprio al concetto di arbitrarietà, anche ci sembra di vedere che viene cioè che è diffuso in tutto ciò che riguarda la gestione del CPR, nel senso che non si tratta solamente di quella che è la gestione delle condizioni di salute delle persone, che tra l'altro sono un elemento anche abbastanza fondamentale, perché in teoria per entrare in CPR bisogna avere da parte di un medico un documento che certifichi l'idoneità al trattenimento, e tra l'altro viene definita la vita in comunità, cioè la vita comunitaria, quindi bisogna fare una visita medica tendenzialmente, e spesso queste visite mediche sono totalmente fasulle, superficiali, giusto per per rendere le persone idonee. Quindi anche qui la gestione delle condizioni di salute è sempre estremamente generica, e ci sono delle persone che non potrebbero essere trattenute all'interno del CPR, e tra l'altro sappiamo di persone che sono state rilasciate da altri CPR proprio perché erano state dichiarate non idonee. Soprattutto è capitato di avere storie di persone che sono state rilasciate da Gradisca e poi sono state invece incarcerate nel CPR di Milano. Quindi anche qua vediamo un'arbitrarietà molto diffusa nelle modalità con cui vengono gestite le cose. E poi in generale, rispetto anche a quello che si diceva prima sui pestaggi esemplari e sulle modalità in cui gli sbirri e la polizia e anche chi gestisce il centro utilizza la repressione come arma e disincentivo anche, credo che sia abbastanza esemplare il fatto che sono state messe delle telecamere nelle zone comuni, nei corridoi e nelle celle individuali delle persone, proprio perché questa cosa, in teoria, oltre al fatto che non si potrebbero avere delle videocamere all'interno delle celle delle persone dove si dorme, ma tra l'altro ci fa vedere come non c'è nessun tipo di governabilità e c'è una totale impunità per gli sbirri che stanno dentro al centro, che appunto, cioè, non si preoccupano del fatto di pestare della gente sotto a svariate videocamere, e proprio quello è una modalità con cui le cose vengono gestite, diciamo, che viene ripetuta e utilizzata sempre in qualunque situazione di tensione. E un'altra cosa che tra l'altro riguarda questa totale arbitrarietà e impunità da parte di chi sta all'interno, da parte di chi gestisce il centro, diciamo, in alcuni CPR d'Italia le persone detenute possono tenere i telefoni, e in quello di Milano tra l'altro, grazie al ricorso che è stato fatto da una persona detenuta un po' di anni fa, i telefoni che hanno le persone sono forniti di videocamera, e quindi è praticamente l'unico CPR d'Italia da cui si riescono ad avere dei video, e siamo venuti a sapere che alcune persone in isolamento, cioè ad alcune persone in isolamento è stato ritirato il telefono, cosa che in teoria non si potrebbe fare, che però ci fa vedere come in realtà questo è un andamento che emerge anche, cioè, dagli ultimi decreti sicurezza, nel senso che una proposta che è stata fatta è stata quella di togliere i CPR, i telefoni, alle persone che sono recluse nei CPR, quindi vediamo come in realtà anche a livello legislativo, non che la cosa ci stupisca, però si sta andando sempre verso di più, si sta andando sempre di più verso una, diciamo, totale repressione, ma anche totale lascia passare di qualunque pratica repressiva e violenta che possa essere messa in atto dagli sbirri, ma anche dagli enti gestori dei centri.